Mondo Basilicata. Saggio. Mars, maggio. L'astute politician. Di Cristoforo Magistro. Da Albano alla Grande Mela, dove Theodore Roosevelt lo nomina guardiano del porto di New York. Il primo maggio 1903, circa 16.000 italiani, addetti agli scavi della metropolitana di New York, si mettono in sciopero chiedendo la giornata di 8 ore e $2 al giorno di paga. Giorni dopo, l'agitazione si estende a tutti i settori con lavoratori italiani. Essi, scrive il 5 maggio il console Branchi, pullulano in ogni quartiere e aumentano da ora in ora, rendendo la situazione oltremodo difficile e pericolosa. Ieri, vari leggeri conflitti fra scioperanti e polizia ebbero luogo in punti estremi, tanto di New York che di Brooklyn, per tentativi di intimidazione a quei pochi operai che ancora si trovavano sul lavoro. Come già dissi, i leaders dell'agitazione non sono italiani. Essi sono i working delegates delle Unioni Americane, coi quali sarebbe inutile per me tentare di comunicare. Il fermento, del resto, non ha sede fissa. Esso comparisce a un tratto nei punti più disparati e all'apparire della polizia scompare come per incanto. Non si sa nemmeno dalla polizia ove siano i luoghi di riunione. All'iniziativa di lotta guarda con simpatia il Proletario, giornale socialista in lingua italiana, ma anche i preminenti, i ricchi, i potenti della nostra colonia, che vi vedono quasi una prova di orgoglio nazionale e dicono d'essere disposti a metter mano alle tasche per sostenerla. Grazie poi al sostegno dell'Unione Federata Centrale del Lavoro, i nostri formano per l'occasione una loro unione scavatori e minatori. La solidarietà del sindacato americano, che in mille altre occasioni ha agito come il più odioso avversario degli italiani, non sembra tuttavia disinteressata. Anzi, a parere delle autorità consolari, adesso questo soffia sul fuoco della protesta italiana solo per servirsene come testa d'ariete per le proprie rivendicazioni. D'altronde, l'Unione Americana si è impegnata a non avanzare rivendicazioni fino al 1 giugno per ciò che riguarda i lavoratori alla galleria Rapid Transit ed è quindi contraria all'agitazione dei 4.000 italiani che vi lavorano, mentre sostiene i 12.000 impegnati su altri cantieri. Se non che questa prima grande protesta degli italiani, che per anni hanno subito in silenzio umiliazioni e maltrattamenti, ha creato tali entusiasmi che nessuno riesce poi a convincerli che alcuni devono tornare al lavoro, mentre altri devono continuare la lotta. Si tenta allora un arbitrato per la ripresa del lavoro al Rapid Transit, l'arteria principale del sistema metropolitano. Ma, data la qualità degli scioperanti, in gran parte contadini, nuovi a cotali e sottigliezze, non ancora preparati a vicende complesse di una lotta condotta con piena coscienza dei fini e dei mezzi, ogni sforzo è inutile. Per di più, durante le azioni di picchettaggio si hanno episodi di violenza e la polizia dichiara d'aver trovato coltelli o pistole su quasi tutti gli italiani arrestati o feriti negli scontri. Nel processo che ne segue, il magistrato, scriverà il console, pronunciò parole severe a nostro riguardo e parecchi giornali si scagliarono contro gli italiani come contro un pericolo minaccioso per la società americana. Per mettere fine a una situazione che può ulteriormente degenerare se gli appaltatori, come minacciano di fare, dovessero sostituire gli scioperanti con altri operai italiani, il già citato console non esita a rivolgersi a personaggi di dubbia fama, ma molto influenti nel sottomondo del padrone system, cioè del caporalato italiano che nel paese a stelle e strisce sembrava aver trovato una più grande patria. Contatta, fra gli altri, un certo James E. March, italiano americanizzato, leader repubblicano del sesto distretto e guardiano del porto di New York. E questi promette di far valere tutta la sua influenza per sottrarre gli italiani alla sobillazione e tenerli lontani dalla violenza. L'intervento di Marsh, che ha larghissimo seguito di amici e aderenti, si rivela efficace e lo sciopero è fatto miseramente fallire. Sarà allora che Enrico Ferri, deputato socialista e criminologo di fama, accuserà il console di non aver tutelato gli italiani arrestati e feriti dalla polizia e soprattutto di essere ricorso all'arbitrato di un simile personaggio. Ma chi era James Haymarch? Per il New York Times, che ha seguito puntualmente la carriera, si tratta di un astute politician. Dal ritratto piuttosto critico che ne farà nell'agosto del 1918, annunciandone la morte, sapremo che il suo vero nome era Antonio Maggio. Era nato ad Albano di Lucania nel 1868 ed era sbarcato a New York a 12 anni. Probabilmente vi era giunto, aggiungiamo noi, da clandestino, poiché nessuno dei 266 emigrati arrivati nella Grande Mela fino al 1900 dal piccolo centro lucano aveva il suo cognome. Come altri emigrati di successo, anche lui aveva conosciuto la dura vita di strada, lavorando come aiutante di un lattaio ambulante. Grazie al rapido apprendimento dell'inglese, si era poi impegnato alle ferrovie Erie Railroad, ma il salto di qualità l'aveva fatto associandosi alla Tammany Hall, la potente e corrotta associazione che in cambio di aiuti e assistenza raccoglieva voti per il Partito Repubblicano fra gli emigrati. La sua carriera è così ricostruibile dalle pettegole cronache del New York Times. Nel 1891 partecipa in rappresentanza del Marion Club ai funerali di un esponente politico. Due anni dopo, per le Società Italiane Unite, guida un corteo per le celebrazioni di Roma Capitale. L'anno successivo crea un'associazione a suo nome. Marsh Maggio è un classico bravo ragazzo, il boss di quartiere con relazioni adatte a fare favori a chi ne ha bisogno, e questa popolarità già nel 1900 lo rende leader repubblicano del sesto distretto. Imprenditore dell'italianità, organizza e dirige feste e cerimonie di ogni tipo, dal Columbus Day a quella per commemorare l'uccisione di Umberto I. Nel 1900 il bastone del Grand Marshal dell'associazionismo italiano è saldamente nelle sue mani e ciò ne fa, con l'aiuto di familiari e assistenti, il reuccio di Little Italy. Un boss al quale anche Theodore Roosevelt, che nel 1899 diventa per pochi voti di vantaggio governatore dello stato di New York, deve riconoscenza, se non altro per un banchetto dato in suo onore a casa Marsh, di cui si parlerà per mesi nella comunità italiana. Per sdebitarsi lo nomina guardiano del porto di New York. Con questo sistema intendeva combattere, come aveva dichiarato, i boss con l'aiuto dei boss. Quella di guardiano del porto era, come sappiamo da film e romanzi, una carica importante, delicata e oltremodo pericolosa. La sua attribuzione consacrava, oltre a chi vi è designato, l'importanza delle comunità di appartenenza. E quella italiana, segnala il console nel 1903, cresceva al ritmo di 30-40.000 sbarchi al mese. Si trattava di disperati, disposti a lavorare a qualunque paga e condizione, e il buon Marsh ne aiuta quanti può, mandandoli a lavorare nell'impresa dove ha cominciato la sua carriera, la Erie Railroads. In cambio, incassa una spropositata bossatura, un dollaro al giorno trattenuto dalla paga di ogni operaio, in alcuni casi anche di più. La legge prevede che le agenzie di collocamento al lavoro percepiscano dai loro assistiti il 10% del salario solo sulla paga del primo mese e che diano conto di ogni loro affare. March non s'era neppure preoccupato di chiedere la licenza per esercitare tale attività e nel marzo 1905 è arrestato e condannato a 1 anno e 9 mesi di prigione. Impietosamente, il New York Times titolerà «Sing Sing per James E. March, il ladro». Costretto a dimettersi da ogni carica e ottenuto dal giudice uno sconto di pena in cambio della promessa di obbedire alla legge, ci si aspetterebbe di vederlo sparire dalla scena. Non sarà così e la stampa s'occuperà nuovamente di lui quando, ancora fresco di condanna, il nuovo governatore Odile, dopo un viaggio a Roma, gli porta in dono una medaglia in oro della Madonna. Una medaglia fatta benedire dal Papa nel corso di un ricevimento proprio per il suo amico March, italiano e fervente cattolico. Così miracolato, nell'ottobre del 1908, ricompare in veste di gran cerimoniere a fianco del successivo governatore, Hughes, nella campagna elettorale fra Brooklyn e Long Island. A un comizio organizzato da March sono presenti oltre 2.000 lavoratori che hanno rinunziato, si sottolinea, alla pausa pranzo di mezzogiorno per ascoltarlo. Grande amico e protettore di March, Maggio, in tutti questi anni era stato Charles F. Murphy, detto Charlie, il taciturno leader indiscusso della Tammany Hall e del sottobosco di associazioni e interessi che vi fanno capo. Quando Murphy sarà accusato di aver costituito fondi neri per $500.000, frutto di donazioni di appaltatori edili, ed aver capeggiato una banda di ricattatori e assassini, anche la stella di March si avvierà al tramonto. Più che il trionfo dell'America onesta su quella corrotta della stampa scandalistica che di quel sistema faceva parte a pieno titolo, si pensi a William Randolph Hearst, il Citizen Kane di Orson Welles, lui stesso aspirante al governo dello Stato di New York. La loro emarginazione può considerarsi un segno dei cambiamenti in corso. La fabbrica del consenso della Tammany comincia a non servire più. Alcune leggi anticipano la nascita di un vero Stato sociale, rendendone superflua l'opera di assistenzialismo clientelare. I nuovi emigrati sono meno sprovveduti dei predecessori e possono far riferimento per i loro bisogni a reti familiari e amicali. A differenza di quanto era accaduto ai funerali della moglie, cui avevano partecipato migliaia di persone e varie autorità, la scomparsa di James March non sembra lasciare rimpianti. La fortuna da lui accumulata sarà valutata dalla stampa in milioni. Forse non aveva del tutto torto Enrico Ferri quando aveva sostenuto che incaricare March di mediare fra operai e appaltatori era stato come affidare un gregge al lupo.